Nel corso del III secolo, alcuni centri regionali acquistano un ruolo di punti di riferimento, anche se solo in un secondo momento tale ruolo avrà una sanzione istituzionale, cioè saranno riconosciute come sedi metropolitane, sedi che hanno dato origine ad altre sedi. Aquileia sarà una di queste. Antiochia, Alessandria d'Egitto, Cartagine, Efeso, Cesarea e naturalmente Roma, possiamo aggiungere anche la nostra Aquileia. In Oriente ormai è centrale Alessandria, Alessandria d'Egitto, e da cui una forte espansione nell'area egiziana e nell'Arabia. Il cristianesimo resta definitivamente minoritario a Gerusalemme, che per quella zona viene sostituita da Cesarea. In ascesa Antiochia, il cristianesimo dalla Siria, prima ancora dell'epoca costantiniana, comincia a uscire dai confini dell'impero ed entrare in Persia. E andrà ancora più lontana perché troviamo, almeno sono testimoniate, con qualche punto di domanda se vogliamo, ma sono testimoniate antiche comunità in India. Sono soprattutto ad Occidente una forte comunità romana. Alcuni numeri. Verso il 250, a metà del III secolo, sono circa 100 le sedi episcopali in Italia. Ancora non toccata la popolazione rurale, sedi fitte al sud e corrisponderanno più tardi, quando il cristianesimo sarà andato nelle campagne, diocesi, molte, e piccole. E va detto perché noi ci troviamo piuttosto vicini ad un'area che ha tutte le caratteristiche, sia della disseminazione di sedi che caratterizza l'Oriente, sia che assomiglia molto a quella che caratterizza l'Italia meridionale, l'Istria. L'Istria, non tra secondo o terzo secolo, dove forse qualche presenza, anzi probabilmente qualche presenza cristiana già esiste, però noi sappiamo che nel VI secolo, a partire dal VI secolo, la piccola Istria ha non meno di sei sedi vescovili, e non sono poche. È importante per la cristianizzazione dell'Italia meridionale la già citata sede di Aquileia. Forse ancora più antica è Milano, e come veniamo a sapere di queste sedi? In realtà lo veniamo a sapere perché i loro vescovi ad un certo punto si recano ad un concilio e alla fine di quel concilio sottoscrivono i decreti che hanno votato. I vescovi italiani si recano ad uno dei primi concili locali, il sinodo della Gallia, uno dei primi sinodi della Gallia, il sinodo di Arles, e dalle loro firme veniamo a sapere quali sedi in quel momento esistevano, e spesso è questa la prima attestazione dell'esistenza di una comunità che abbia anche una struttura matura, cioè con un vescovo al suo interno, un corpo di presbiteri e così via. Grande la diffusione in Africa settentrionale. Dobbiamo immaginare il territorio dell'Impero Romano per quello che è, un continuum attorno al mare Mediterraneo. non sono molto versati nella navigazione, ma si attraversa con una certa facilità. L'Africa settentrionale è da tutti i punti di vista culturalmente, giuridicamente, è romana a tutti gli effetti. Semmai differenze vi sono non tra nord e sud, tra est e ovest, queste sì, forti. Nel primo ventennio del secolo, come ho detto prima, un sinodo riunisce 70 vescovi. Poco tempo dopo, nel 240, diventano 90. Comincia la serie dei sinodi di Cartagine, e che nelle collezioni canoniche rappresentano tra le fonti più antiche. Sedi nelle quali si discuterà, e qui entriamo nel campo, siamo nel campo della storia delle istituzioni, a differenza di ciò che si discute in Oriente, la dottrina, in Occidente si discute molto di disciplina, comportamenti, regole di comportamento, ciò che si può fare, ciò che non si può fare, ciò che si deve fare. Fuori d'Italia e al di là dell'Africa, in Spagna si sa di comunità i cui vescovi nel III secolo tengono sinodi. Uno importante, anche se ci sono degli studiosi che tendono a pensare che non si tratti di una riunione vera e propria, quanto di una piccola raccolta di testi normativi, che per acquisire, il cui autore per attribuirle maggiore peso ha fatto figurare come decreto di un concilio, il concilio di Elvira, è una delle fonti più antiche in cui si parla di celibato del clero, dal subdiaconato in su. Elvira, 300 circa, siamo alle soglie dell'età costantiniana. Uno dei più antichi, stavo per dire il più antico, ma in realtà Cartagine viene prima. E Cartagine, non diversamente dalla Gallia e dalla Spagna, è molto interessata ai comportamenti e meno alle questioni dottrinali. In Gallia la cristianizzazione percorre la strada tracciata dal fiume Rodano. Nelle province germaniche poche comunità, Colonia e Magonza, solo la prima, sicuramente centro episcopale, è una cristianizzazione destinata a scomparire per un periodo, per poi essere rinnovata, ma più tardi, all'altezza del VI secolo, e in seguito a attività missionaria, ma questa è un'altra storia. Anche la Bretagna dovrà essere ricristianizzata. Arles, York, Londra, poco altro. Insomma, all'inizio del IV secolo, probabilmente su 50 milioni di abitanti dell'impero, almeno 7 sono cristiani. Quali gli sviluppi sul piano istituzionale in questi due secoli che precedono e separano la cosiddetta età apostolica, quella in cui sono presenti le figure carismatiche degli apostoli, dei testimoni diversi, e l'età costantiniana? Le chiese continuano, con poche eccezioni che ho detto, ad essere comunità urbane, all'interno delle quali la figura del vescovo ha assunto un carattere decisamente apicale, cioè è il vescovo la figura di riferimento, non più collegialità, ma gerarchia. Non solo. Presbiteri e vescovi, il ruolo di presbiteri e vescovi si arricchisce di alcuni connotati che hanno a che fare con la nozione di sacro. Inizialmente vescovo, presbitero, diacono non hanno lo stesso carattere che hanno i sacerdoti. All'interno del Tempio, per gli ebrei, dei templi, dei vari culti. Non svolgono quel tipo di azioni che caratterizzano, per l'appunto, io uso questo termine, gestione del sacro, non sacrificano. È il sacrificio, sia per gli ebrei, sia per la maggioranza, se non per tutti, i culti dell'impero romano, rappresenta il momento in cui anche fisicamente il soprannaturale tocca il naturale, si ha la possibilità di entrare in contatto, sia perché il sacrificio è un'offerta che si spera essere gradita, sia perché attraverso il sacrificio, questo soprattutto per i culti che il termine non andrebbe usato, diciamo, per i culti tradizionali che poi verranno definiti pagani, il sacrificio è un modo per interpretare il volere degli dèi o comunque il futuro, la lettura dei fegati, delle viscere, insieme alla lettura di altri segni, ad esempio il volo degli uccelli. È ciò che caratterizza lo hiereus, il sacerdote. E invece i presbiteri e i vescovi cristiani dirigono delle comunità, insegnano, esercitano, danno il buon esempio, hanno un'autorevolezza riconosciuta e sanzionata dall'elezione, ma non sono ancora sacerdoti. Lo diventeranno col tempo, cioè lo diventeranno man mano che quel complesso di gesti, che sono i gesti comuni, oltre che i gesti individuali, ma soprattutto i gesti comuni, quelli dei cristiani che si ritrovano, andrà oltre la rievocazione, la lettura di lettere, la cena, quando acquisteranno alcuni di quei gesti uno spessore sacramentale. E usiamo il termine proprio nel suo significato, il significato che poi acquisisce di momento di grazia efficace, cioè momento in cui il fedele, attraverso qualcuno che quel gesto compie, ha la possibilità di accedere direttamente al sacro, venirne toccato. Grazia efficace, grazia che divino che funziona, se mi passate la banalizzazione. Ecco, e questo avverrà gradatamente, mano a mano, che viene messa a punto una liturgia. È la semplice cena, l'agape, degli amici che si trovano per parlare del maestro, per ricordarlo, e cominciano a fare qualcosa di più e di diverso, e alcuni al loro interno si vedono riconosciuto per il loro ruolo la funzione di essere tramiti. Insomma, si spessisce il concetto di sacro. Con tutto ciò che questo comporterà, faccio solo un esempio, più in là, non ora, ora la generalità è ancora quella dell'incontro in spazi privati, sono poche le comunità che possono permettersi prima dell'età costantiniana di avere delle chiese, ma e tra IV e V secolo più in là si porrà il problema di separare lo spazio di chi maneggia il sacro dallo spazio di chi assiste alla celebrazione. Presbiterio è spazio in cui sta il resto della comunità e comincerà a definirsi la separazione tra chierici e laici.